Avvertenza per il lettore. Questo libro si può leggere in tanti modi. Si può leggere tutto e collegare ogni parte della storia. Le pagine dedicate alla più importante battaglia dell'antichità, quella di Kadesh, quelle dedicate alla storia dell'Egitto al principio del XX secolo, oppure si possono leggere solo le pagine romanzate. C'è una sola persona che può decidere. Sei tu che hai in mano questo libro. Mi auguro che ti piaccia. Capitolo primo. Il Cairo, ottobre 1939. Mi chiamo Joseph. Sono nato al Cairo, in Egitto, nel 1933. Mia mamma Esther mi chiama Yo-Yo, ma per tutti sono Joe. Alla mia nascita c'era tutta la famiglia al gran completo, eccetto i miei fratelli, dato che sono il primogenito. Mio papà, Felix, i nonni paterni, Gemma Africano e Joseph James, e quelli materni, Fortuné Sachs e Abramino Gariani. In casa parlo il dialetto del Cairo che ho imparato dai domestici, ma in famiglia, a parte quando c'è un litigio e si deve fare di conto, si parla in francese, la lingua di tutti i figli dell'Egitto di origine straniera. In realtà ci sarebbe anche un pizzico di toscano, anzi livornese, imbastardito dalla presenza di arabo, greco, francese, inglese, che il mio papà sostiene di padroneggiare. E si può dire che la mia storia, in qualche modo, inizi proprio dal fatto che il mio papà si sentisse italiano. Noi siamo ebrei, ma dal momento che siamo iscritti alla comunità ebraica del Cairo e non a quella italiana, sembra che nessuno nella madrepatria si sia reso conto della nostra ebraicità. Mio papà aveva ricevuto la cartolina per fare il militare, ma in realtà, proprio per la nostra appartenenza al popolo ebraico, non avrebbe mai potuto indossare l'uniforme nel 1940. Le leggi razziali del 1938, infatti, vietavano agli ebrei l'ingresso nelle forze armate e quelli che vi prestavano servizio furono sbattuti fuori senza tanti complimenti. Nonostante ciò, mio papà mi iscrisse alla scuola italiana, vicino casa, gestita da religiosi. Non si imparava molto, o forse ero io che non ascoltavo affatto. Fatto sta che dopo un mese di punizioni corporali per ogni minima infrazione e giovinezza cantata a squarciagola ne aveva abbastanza. Presi coraggio e chiesi alla mamma se potessi farla finita con quello strazio. Lei acconsentì, a patto che, per non ferire i sentimenti di papà, facessi finta di andare a scuola ogni mattina. Mi sembrò comunque un ottimo affare e assieme a mamma preparai tutto per l'indomani. La mia prima giornata di non scuola. Il mattino dopo, prima di uscire di casa, si presentò da noi una signora che vendeva del cibo. Noi eravamo all'ultimo piano e non c'era l'ascensore. Con un gran peso, lentamente, quella donna salì fino a casa nostra. La nonna e la mamma non comprarono nulla e la signora, caricandosi la mercanzia sulle spalle, se ne uscì con una litania di parole irripetibili nei loro confronti. Fu qualcosa che non scorderò mai. Era come se il suo odio si fosse trasformato in una materia dura come una roccia. Eccitato dalla prospettiva del primo giorno di non scuola, dimenticai temporaneamente gli insulti di quella donna e mi avviai verso uno dei miei luoghi preferiti. Uno dei posti che mi piacevano di più e che con mio fratello minore Alberto avremmo in futuro visitato molto spesso, era il Ponte dei Leoni, allora si chiamava Ismail, oggi Kasr el Nil. Da casa, prima di arrivare al Ponte dei Leoni e prima ancora di vedere le caserme degli inglesi, si costeggiava il retro del Museo Egizio. Avevo tempo, così mi fermai a guardare il Nilo. A volte mi capitava di vedere gli idrovolanti della Imperial Airways. Era uno spettacolo splendido vedere quei giganti d'argento planare sul grande fiume, mentre gli ibis volavano intorno incuriositi. Quel giorno decisi di non attraversare il ponte. Avrei fatto marcia indietro e sarei andato al Museo Egizio. Era un edificio molto bello, l'aveva progettato un architetto francese, e aveva un giardino in cui qualche volta, con mio fratello Alberto, avremmo giocato a rincorrerci. Entrai. Dopo il grande salone, a sinistra e vicino alle scale che portavano al piano superiore, mi colpì la statua di un bambino rannicchiato, con un falco che lo proteggeva e che sembrava facesse segno di tacere. Mi avvicinai e guardando alla statua mi scappò da dire: «Ma perché hai messo il dito sulle labbra?» Mentre mi stavo allontanando, ebbi come l'impressione che gli occhi del bambino mi seguissero. Tornai a guardare la statua per sincerarmi di quanto avevo creduto di vedere. La targhetta, accanto alla scultura, diceva che quello era il ritratto del faraone Ramses II da bambino, seduto, con alle spalle il dio cananeo del sole Auron, che ha le sembianze di un falco. Il re, continuava la spiegazione, è presentato nel modo tipico di un bambino egizio, nudo, con un dito alla bocca e una grande ciocca di capelli che pende dal lato destro della testa. Aveva anche un cobra egizio posto sulla fronte, l'ureo, e un disco solare sopra la testa. Lasciai quella per me strana ed enigmatica statua e mi addentrai nella grande sala principale del museo. Iniziai un pellegrinaggio fra le statue e le iscrizioni. All'ingresso della sala dei sarcofagi, proprio mentre mi accingeva a entrare, un guardiano mi fermò chiedendomi: «Ehi tu, non sei troppo piccolo per vedere le mummie?» Riavutomi dalla sorpresa, abbozzai una risposta. «No, affatto. Del resto a scuola le studiamo», risposi mentendo. Il guardiano, che ormai mi aveva puntato, proseguì. «A proposito di scuola, non dovresti essere lì?» A quel punto non ebbi più il coraggio di rispondere, mi girai facendo l'indifferente e me ne andai. Sulla via del ritorno passai davanti agli edifici dove stavano le truppe coloniali britanniche. Quel giorno c'era un insolito andirivieni. Tornai a casa abbastanza stanco e sperai che nonna avesse preparato il polpettone di pesce. Avevo fame ed ero ancora eccitato per tutte quelle statue che avevo visto al museo. Il giorno dopo, senza neanche pensarci, andai direttamente al museo. Durante il cammino mi passavano in mente le immagini che avevo visto il giorno prima. Ed ecco, di nuovo, la statua del faraone bambino. Quella l'avevo osservata bene, non c'era bisogno di soffermarsi ancora. Gli lanciai lo stesso un'occhiata e questa volta ebbi proprio l'impressione che mi guardasse. Mi fermai, ancora facendo finta di leggere la targhetta, ma in realtà mi interessava guardare gli occhi della statua, che mi erano sembrati vivi. Ma era davvero solo una statua senza vita. Feci per andarmene e mi sembrò di vedere il faraone bambino sorridere. Tornai allora sui miei passi e senza preoccuparmi di apparire matto gli intimai: «La smetti di tormentarmi? Sei vivo o sono io che sto male?» Una voce rispose: «Non mi sembra». E io, incredulo, risposi: «Non ti sembra cosa?» E allora quella voce, come se si risuonasse nella mia testa: «Non mi sembra che tu stia male. Beh, è un po' irascibile e allarmato, sì, ma credo sia normale visto che stai parlando con una statua di granito». «Ma chi diavolo sei?» sbottai. «Sono toro possente, amato dalla giustizia, veritiero, protettore dell'Egitto, che piega i paesi stranieri, ricco di anni, grande di vittorie, re dell'alto e basso Egitto, Ra è forte di giustizia, eletto di Ra, Ra lo ha generato, amato da Amon. Cercando di seguire quel monologo impossibile, obiettai: non ci ho capito nulla. Va bene, puoi chiamarmi Ramses. Sono il secondo sovrano a portare questo nome, disse la voce. Ma come diavolo è possibile? Sto parlando con me stesso, sentendo una voce diversa dalla mia, protestai. Fu allora che mi sentii sopraffatto da profumi che non avevo mai conosciuto nella mia esistenza. E mentre quella parte del museo si trasformava in una bolla senza tempo, mi parve che essa non fosse più visibile al resto del mondo. Nel salone risuonarono queste parole: possa tu svegliarti in pace, possa il potere magico svegliarsi in pace, il tuo risveglio sia pacifico, possa tu svegliarti in pace, la corona rossa possa svegliarsi in pace, il tuo risveglio sia pacifico, possa tu svegliarti in pace, la corona bianca possa svegliarsi in pace, il tuo risveglio sia pacifico. Alla fine di questo rituale per me misterioso, il faraone bambino uscì dalla statua, identico in tutto e per tutto alla sua immagine scolpita, ma vero. Non riuscivo a muovermi e a capacitarmi di quanto stava accadendo, era forse un sogno. Mi pizzicai più volte le guance. Il dolore era vero, come la scena che avevo di fronte. Allora Ramses mi parlò. «Cosa ti porta qui?» Sopraffatto risposi. «Una scuola dove mi riempivano di botte e il fatto che questo è uno dei miei posti preferiti». «Che cosa hai fatto per meritare di essere picchiato?» continuò il faraone. A volte giro la testa invece di guardare dritto. Non riesco a ricordare tutte le parole dell'inno nazionale e quando marciamo qualche volta non ricordo qual è la destra e qual è la sinistra. Marciare? Sei un soldato a quest'età? No, ma sembra che il paese d'origine di mio papà voglia che noi un giorno si prenda tutto le armi per la realizzazione dell'uomo nuovo fascista. Io avrei dovuto diventare balilla, ma sono scappato da quella scuola. Tra l'altro, loro non sanno che sono ebreo. Ah, sei un cananita. Molti di voi sanno usare bene l'arco e la fionda, ma nessun ragazzino dovrebbe marciare come un fante. E non mi sembra corretto punirti perché non guardi sempre dritto davanti a te. Sai cosa credo? Penso che il paese di tuo padre voglia farvi pensare che la guerra è una condizione normale della vita di tutti i giorni, ma non è affatto così. Il faraone continuò guardandomi negli occhi. La guerra è inevitabile alle volte, ma il segno di un buon governo è coltivare la pace senza trascurare l'esercizio della forza. Alla fine, un sovrano verrà ricordato soprattutto per la pace e il benessere che ha dato al suo popolo e non soltanto per le teste dei propri nemici. Il museo sembrò diventare silenzioso come un tempio e le persone all'interno eteree, come fantasmi. Allora Ramses mi prese per mano e mi disse: se mi segui, ti parlerò della guerra e della pace.